File 11, pagina 66. La guerra costringe la Dest al cambiamento della produzione. La pesante sconfitta che i tedeschi subiscono sul fronte russo e l'entrata in guerra degli Stati Uniti costringono le SS nella primavera del 1942 a sospendere l'ulteriore ampliamento degli insediamenti di St. Georgen. Da questo momento in poi la chiamata alle armi della popolazione maschile da parte della Wehrmacht aumenta notevolmente, costringendo il governo del Reich ad utilizzare in misura crescente i prigionieri dei lager per la produzione degli armamenti. In seguito ad una ristrutturazione dei reparti amministrativi delle SS operata a Berlino nel marzo del 1942, vengono conferiti ulteriori poteri al WVHK, l'ufficio centrale economico amministrativo delle SS, e al suo capo Oswald Pohl. Nella stessa St. Georgen nel 1942 si è ormai abituati alle nuove strutture di potere e molto spesso si vive porta a porta con quei signori che durante il servizio decidono arbitrariamente della vita e della morte di migliaia di uomini. In privato sembrano per lo più persone assolutamente normali e numerose sono le serate organizzate dalle SS sotto il nome di Kraft durch Freude Abende, le serate forza attraverso gioia. Nella palestra trasformata in centro ricreativo e utilizzata come sala cinematografica di ritrovo, a queste serate viene invitata anche la cittadinanza. Nell'estate 1942 inizia l'attuazione del progetto di ampliare la foce del Gusen per realizzare un grande porto sul Danubio. A tale scopo la ditta Stöhr di Amburgo erige numerose baracche e inizia il disboscamento della Au. Nel marzo 1943 sono effettuate nel paese di Gusen le misurazioni per una linea ferroviaria fino al progettato bacino portuale. Il progetto però viene sospeso. Nell'aprile del 1943 il ministro del Reich per gli armamenti, Speer, dopo la visita a Gusen del 29 marzo, ordina l'inserimento totale nell'economia di guerra di tutti i deportati, secondo un nuovo piano che dal punto di vista della massima efficienza, con l'impiego di minimi mezzi, avrebbe dovuto assicurare a breve un grande successo. Per la Dest tale sviluppo equivale alla progressiva riduzione della produzione di granito nelle cave del Wienergraben e di Gusen. In questo periodo a Gusen il complesso industriale già esistente e composto dalle numerose officine necessarie per la gestione dei lager viene trasformato insieme ai padiglioni tagliapietra non più necessari in un centro produttivo dell'industria bellica Steyrwerke. Nel 1943 la Dest inizia a fare manutenzione per gli avantreni dei cannoni che da quel momento arriveranno alla stazione di St. Georgen a centinaia da tutto il territorio del Reich. Le macchine necessarie per avviare la produzione degli armamenti vengono consegnate ed installate a partire dal marzo 1943. La Steyrwerke stessa dal maggio 1943 inizia ad utilizzare in misura crescente gli impianti della Dest e i deportati di Gusen. Nel corso della guerra, sotto il nome in codice di Georgenmühle I, II, III e IV, la Steyrwerke realizzerà in 18 padiglioni di produzione presi in appalto dalla Dest innumerevoli canne e parti per fucili mitragliatori, fucili automatici e carabine e componenti per i motori degli aerei costruiti in licenza dalla Daimler-Benz. Per produrre queste componenti estremamente importanti per la guerra, molti lavoratori altamente specializzati vengono chiamati nella zona e sistemati per necessità bellica in semplici baracche o alloggi di fortuna. A causa del crescente numero di lavoratori civili, nell'aprile del 1943 viene costruita una prima baracca di legno nelle vicinanze del centro amministrativo, che fungerà da mensa distribuendo cibo e bevande a circa 600 lavoratori ed impiegati della DEST. Nota: tale baracca è indicata con il numero civico 164 a St. Georgen, ma si trovava presumibilmente sul luogo in cui oggi sorge la scuola musicale di St. Georgen. Il 4 gennaio 1944 questa baracca mensa andò a fuoco e venne sostituita dalla baracca in muratura che esiste tuttora. Certificato di concessione del 14/4/1943 e cronaca della gendarmeria di St. Georgen. La popolazione più anziana riferisce ancora oggi che il responsabile della mensa aziendale, Walter Thiemann, nato il 19/7/1901 ad Amburgo, su pressione del comando superiore dell'SS, avrebbe fatto sparire con l'incendio le tracce degli appropriamenti indebiti delle marche alimentari effettuati su ordine dell'SS. A tutt'oggi la causa dell'incendio non è chiarita. Per evitare l'incriminazione della dirigenza SS, il comandante del campo di Gusen, Seidler, pose Thiemann agli arresti nel campo di concentramento, dove lui stesso lo avrebbe ucciso durante un interrogatorio. La causa ufficiale della morte di Thiemann, resa nota, fu il suicidio in cella a Gusen il 16/11/1944. Fine della nota. L'offensiva aerea accelera il successo bellico degli alleati. Già dall'inizio del 1942 il Reich tedesco è costretto a prepararsi a una lunga battaglia per il reperimento di ogni materiale. Tale situazione si aggrava poco dopo l'avvio della strategia del bombardamento offensivo da parte degli americani, che con l'impiego di modernissimi bombardieri a lungo raggio sono in grado di colpire dalle basi aeree in Tunisia i maggiori centri produttivi del Reich. Gli americani, per utilizzare al meglio i bombardieri sviluppati tecnicamente nel 1943, iniziano i primi voli allo scopo di mettere fuori combattimento i centri tedeschi dell'armamento aereo. Uno dei maggiori obiettivi di tale strategia del bombardamento offensivo è il bombardamento mirato dei centri di produzione della Messerschmitt AG a Ratisbona, importanti per la produzione dei caccia tedeschi iniziata fin dal 17 agosto 1943. Altre offensive in questo periodo riescono quasi ad arrestare la produzione tedesca di aerei da caccia. L'attacco a sorpresa agli stabilimenti di Ratisbona e Obertrabling, che causò la morte di 600-800 persone e la perdita del 90% della produzione, spinge la Messerschmitt AG a spostare la produzione in imprese sempre più mimetizzate nella foresta bavarese. Dopo che Hitler, già il 27 giugno 1943, in una riunione sul Obersalberg, ordina la rapida produzione in serie di nuovi tipi di aerei e la manodopera nel frattempo scarseggia, la Messerschmitt AG si rivolge alla DEST, che da maggiore produttore di granito si trasforma così in importante socio produttivo della Messerschmitt AG. La DEST sospende parzialmente la produzione di granito nelle sue cave di Flossenbürg, Mauthausen e Gusen ed inizia a fabbricare a Gusen componenti ed intere fusoliere per il caccia ME 109. Nota: da quel momento in poi vennero prodotte mensilmente circa 20 fusoliere per l'ME-109 chiodate allo stato grezzo dai deportati con utensili ad aria compressa. Le fusoliere venivano verniciate a Gusen. Fine della nota. Già nell'estate del 1943 la Dest gestisse 4 grandi padiglioni di produzione, 2 dei quali costruiti nelle immediate vicinanze della cava e gli altri 2 all'altezza della fattoria Moorhof a Gusen. I bombardamenti aerei sul territorio del Reich spingono il governo ad avviare il trasferimento su vasta scala di tutti gli stabilimenti importanti per la produzione bellica. Da questo momento in poi gli ordini di fabbricazione decisivi per la produzione bellica verranno assegnati per la maggior parte a numerose piccole imprese, costrette in molti casi ad interrompere la produzione civile. Per le componenti e i lavori di montaggio, che invece richiedono personale specializzato e macchinari speciali, si iniziano a creare centri sotterranei di montaggio in risposta agli attacchi aerei sempre più pesanti. Il governo del Reich si concentra inizialmente sulla realizzazione di missili a media gittata allo scopo di terrorizzare la popolazione inglese. Per quanto poco determinanti per la guerra fossero questi missili A4, definiti armi miracolose, il progetto rappresentò però l'occasione per l'SS di assumere un ruolo decisivo nell'economia di guerra del Reich tedesco. Himmler personalmente, in carica il 22 agosto 1943, il capo del reparto C della WVHA dell'SS, l'Obergruppenführer dell'SS e generale delle Waffen-SS, l'ingegner Hans Kammler, della direzione della squadra speciale Kammler, che ottiene fino a maggio 1945 poteri speciali per la produzione delle cosiddette armi prodigio. A capo della squadra è l'ufficio edile dottor Klammer, con sede a Berlino, che successivamente apre una filiale a St. Georgen. Subordinati a tale ufficio sono i Führungsstäbe, squadre direttive delle SS, disseminati per tutto il territorio del Reich e raggruppati da parecchi ispettorati speciali. Nota: nel 1944 vennero consegnate molte forniture di baracche direttamente all'attenzione dell'ingegner Kammler alla stazione di St. Georgen. L'Obergruppenführer e generale delle Waffen-SS, ingegner Kammler, nato il 26/8/1901, fu direttore dei lavori edili della Luftwaffe fino al 1941. Himmler nel 1941 lo portò nel WVHA, dove nella sezione C diresse tutti i progetti edili dell'SS. Dal 22/8/1943 era a capo del Sonderstab Kammler, appena costituito, che doveva realizzare i missili A4 nelle fabbriche sotterranee con l'utilizzo dei detenuti dei lager. Grazie a queste esperienze, Kammler divenne dall'1/1/1944 capo del cosiddetto Jägerstab, che nel 1944 aveva il compito di incrementare al massimo la produzione dei caccia. Sotto il suo comando le parti più importanti dell'industria aerea tedesca furono trasferite in grandi fabbriche sotterranee come a St. Georgen. L'8/8/1944 Kammler fu nominato procuratore generale del programma A4 e verso la fine della guerra fu incaricato speciale del maresciallo del Reich Göring per l'arresto del terrore aereo nemico. Kammler si suicidò probabilmente il 9/5/1945 a Praga. Fine della nota. Il Sonderstabskammer inizia nell'autunno del 1943 con l'impiego dei prigionieri dei lager di Mauthausen e Gusen a realizzare a Ebensee e Redlezip il progetto di costruzione B9 sotto la direzione dell'ingegner Karl Fiebinger. Nota: l'ingegner Karl Fiebinger fu assistente del professor Salinger al Politecnico di Vienna fino al 1938. Specializzato in statica ed esperto di cemento armato, gestiva a Vienna uno studio di costruzioni industriali in cui occupava fino a 30 periti edili altamente qualificati, specializzati in problemi di trasporto e acque di scarico. Su incarico del Sonderstabskammer, dalla fine del 1943, Fiebinger si dedicò alla progettazione e realizzazione delle infrastrutture per le relative imprese di trasferimento sotterranee. Alla fine della guerra, Fiebinger fu incaricato dagli americani di costruire le basi di lancio dei missili intercontinentali. Negli anni 60 e 70 partecipò a lucrativi progetti di costruzione in Messico, parzialmente finanziati da crediti austriaci per l'aiuto ai paesi in via di sviluppo. Fine della nota. Per attuare il trasferimento delle tante imprese d'armi, nascono così nell'autunno del 1943 numerosi sottocampi del complesso dei KZ di Mauthausen e di Gusen, fermo restando che il numero di prigionieri di Gusen rimane invariato. Nota: la maggior parte dei nuovi deportati che arrivavano per tali progetti di armamento veniva prima condotta nella fortezza del campo di Mauthausen per la quarantena. Successivamente i deportati venivano selezionati e, in caso di idoneità al lavoro, trasferiti nel lager di Gusen I. Semplificando, si può considerare il vecchio lager di Gusen I anche come campo intermedio per schiavi che, su richiesta, venivano trasferiti nei campi annessi di Gusen II, Ebensee, Melk, per sostituire i prigionieri uccisi. Non disponendo tali campi secondari di forni crematori, i detenuti uccisi venivano riportati indietro per l'incenerimento nel campo di Gusen I. In una cartina riassuntiva dei numerosi sottocampi di Mauthausen, l'unico campo particolarmente evidenziato è Gusen, messo in relazione con la forca e il muro delle fucilazioni. Fine della nota, pagina 72.